Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione, grazie agli organizzatori per l'invito. Un grazie meno efficace a Fabrizio, a cui avevo chiesto di presentarmi in maniera meno efficace, così perché non è che io mi senta un infermiere particolarmente esperto, così come mi si dipinge. In realtà credo che, così come voi, ogni tanto mi pongo alcune domande e non mi do pace finché non ho trovato le risposte che mi sembrano adeguate. E allora una delle varie domande che mi sono posto, anche approfittando dell'occasione di questo evento congressuale, è quella di capire cosa significa per noi livello essenziale di assistenza. Cosa vuol dire per noi infermieri, e noi infermieri di area critica segnatamente, pensare a un livello essenziale in cui proporre l'assistenza? La prima risposta che mi sono dato così a caldo è quella che probabilmente per arrivare a definire un livello essenziale dell'assistenza in area critica, in senso generale, bisogna partire da una profonda riflessione che ci porti a ridefinire l'offerta assistenziale, quindi ripensandola in qualche caso, quando evidentemente ci si può accorgere che non è appropriata, ma ripensandola in un'ottica multiprofessionale, facendo cadere alcuni steccati che ogni tanto ci mettiamo in maniera ingiusta probabilmente in mezzo, e avendo come unico e finale determinante della nostra efficacia il miglioramento della qualità. Questo è poi una cosa che ci ha seguito negli anni, perché ripensando a quello che è successo, quantomeno nell'ultimo trentennio, per quel che riguarda l'evoluzione dell'assistenza sanitaria in senso generale, e in Italia, ma questo è una cosa che traggo e modifico da una cosa inglese, quindi tutto sommato la pensiamo allo stesso modo. Siamo passati da un'esigenza di risparmiare a tutti i costi e quindi di individuare le cose più economiche da fare, quelle che ci garantissero così di barcamenarci spendendo pochi soldi, a un momento in cui ci è venuta meglio l'idea di, e c'erano anche le condizioni forse, per reputare che le cose più giuste da fare fossero quelle migliori, e quindi ci siamo posti questo tipo di obiettivo, cadendo poi, l'abbiamo già discusso nei giorni scorsi, in quella sorta di demagogia in cui ritenevamo di dover comunque offrire tutto a tutti quanti, per arrivare poi più vicino a noi ad un'accezione della sanità in cui ritenevamo di dover identificare le cose più giuste da fare all'interno di una serie, di un ventaglio di possibilità. E arrivando finalmente a quella che è la nostra situazione attuale, che coincide, guarda caso, con questa esigenza di definire i livelli essenziali di assistenza, in cui ci poniamo come obiettivo di fare nel modo migliore le cose più giuste e più appropriate. E allora, senza ritornare su una definizione di livello essenziale di assistenza che abbiamo già dato, ma partendo da questa sintetica definizione, mi sono chiesto se da un lato è abbastanza chiaro per tutti cosa vuol dire garantire un'assistenza omogenea, fatto salvo che poi non è semplice, mi sono chiesto se siamo in grado quantomeno di definire cosa sia razionale. Beh, razionale è qualcosa intanto che risponde a quelle quattro affermazioni che abbiamo a lungo esplicitato nei giorni precedenti. Razionale è qualcosa che risponde a criteri di pertinenza, di efficacia, di appropriatezza e, ai noi, è corretto pensarlo anche in questi termini, di economicità. Ma razionale è qualcosa che rischia di diventare un solito discorso basato su una bilancia di carattere economico in cui mettiamo su un piatto l'esigenza di risparmiare e sull'altro tutto quello che resta che ci consenta quindi di garantire quel minimo con i pochi soldi che ci rimangono. Io credo che bisogna ribaltare invece i due piatti della bilancia e, pur tenendo conto delle risorse a disposizione che non possiamo inventarci ovviamente, dobbiamo ritenere che per raggiungere la qualità, quindi il livello migliore di efficacia, intanto che la qualità dobbiamo riservare il piatto della bilancia più sostanziale, più sostanzioso anche, e che dall'altra parte dobbiamo essere in grado di alleggerire tutta questa nostra offerta assistenziale da tutto quello che non riteniamo utile, che non riteniamo efficace, tutto quello che conduce a degli sprechi. Ora, se nelle linee generali queste cose le ha già definite la legge stessa che istituisce i livelli essenziali di assistenza, ovviamente per quel che riguarda lo specifico dell'area critica, ma aggiungerei lo specifico delle nostre unità operative in cui operiamo, sicuramente siamo molto lontani da una definizione così precisa. Il primo discorso che abbiamo fatto, quindi per essere razionali, e l'abbiamo detto in tutte le salse, è che bisogna riallacciarsi all'evidenza scientifica. Ma anche in questo caso io mi sono chiesto, perché adesso riteniamo così scontato che bisogna ragionare in termini di evidenza scientifica? Non è sempre stato così. Perché bisogna proprio dimostrare che la cosa che andiamo a discutere, a fare, è evidente? Beh, per chiarire questo dubbio vi mostro un'istantanea scattata in una nostra unità operativa qualche anno fa che ci rappresenta in maniera molto efficace quello che stava succedendo. C'erano, e voi mi potrete correggere se sbaglio, dei leader che si autoreferenziavano o perché avevano il titolo o perché coprivano di una certa autorevolezza che talora non avevano e che dettavano la linea di condotta di un posto in cui si lavorava, dettavano le linee di applicazione dell'assistenza. Ora, questa istantanea risale a qualche tempo fa e rappresenta un cieco che sta guidando un altro gruppo di ciechi e che inevitabilmente va a finire nel baratro. È ovvio che incidentalmente potrà anche prendere la strada giusta di tanto in tanto, certo è che utilizzando invece l'evidenza scientifica, noi siamo in grado di dire a queste persone che si arrogano al limite il diritto di condurci senza averne forse le competenze adeguate, che è evidente che forse stanno sbagliando e che è evidente, perché il resto del mondo lo dice in maniera pesante, che si possono fare delle cose migliori e fatte meglio, che funzionano bene. Allora, il passo immediatamente successivo è capire che per noi tutti, operatori dell'area critica, ma della sanità in generale, utilizzare e basare le nostre scelte sull'evidenza scientifica è una scelta professionale che non tiene conto soltanto di quanto è giusto fare, di quanto è più efficace, ma deve tener conto anche in qualche maniera di quelle che sono le esigenze della persona che andiamo ad assistere, che deve essere consapevole delle scelte che andiamo a fare e deve essere assolutamente informata e coinvolta in qualsiasi scelta venga effettuata. Ovviamente anche in questo caso però abbiamo un grosso problema. Abbiamo la necessità di identificare le migliori evidenze sulle quali basare la nostra capacità, la nostra competenza. Ma molto spesso ci troviamo nell'imbarazzo, grazie anche alla tecnologia che ci offre una possibilità immensa di sfogliare, di andare a cercare all'interno del computer, dei vari medline, una barca enorme, una montagna enorme di letteratura che il più delle volte rischia di essere fuorviante. Ce lo dimostrano una serie di lavori pubblicati abbastanza recentemente, ma in maniera costante, se guardate l'anno di pubblicazione, ce ne sono anche molti altri, in cui si denuncia un po' la povertà, in qualche caso, della letteratura medico-scientifica e si denuncia tutto sommato che una definizione di cosa sia evidente qualche volta viene persa di vista anche dagli stessi autori che poi pubblicano su riviste anche di una certa rilevanza. Allora, come facciamo noi a basare una definizione di un livello essenziale di assistenza sull'evidenza scientifica? Come possiamo essere in grado di selezionare le evidenze migliori? Beh, gli strumenti ci sono. Cito un autorevole autore che ci ha preceduto in questi giorni congressuali. Non abbiamo bisogno, tutto sommato, di fare ogni volta delle ricerche approfondite andando a reinventare la ruota. La ruota è già stata inventata molto spesso e la ruota coincide tutto sommato con le linee guida. Si è passati per fortuna da qualche anno a questa parte alle linee guida basate sull'evidenza scientifica. Ricorderete che fino a qualche anno fa le linee guida erano basate sul consenso, ossia si riunivano un gruppo di esperti che decidevano sulla base più della loro esperienza o dei dati locali che dell'evidenza scientifica vera come la intendiamo adesso, quali fossero le linee di condotta giuste da tenere. Ora finalmente le linee guida devono essere basate sull'evidenza scientifica o comunque abbiamo facoltà di scegliere le linee guida basate sull'evidenza scientifica. Ma anche questo, ahimè, mi dispiace deludervi e deludermi a mia volta, non ci risolve il problema. Perché se le linee guida devono darci questo obiettivo, principale dei quali è ridurre la distanza tra quella che è il progresso velocissimo che fa la ricerca scientifica e il nostro passo da tartaruga rispetto alla capacità di seguire questa evidenza che sta avanzando e in ultima analisi migliorare le nostre prestazioni razionalizzando e ottimizzando l'offerta assistenziale che riusciamo a dare, ecco, se queste raccomandazioni sono quelle che intendiamo come linee guida efficaci, allora dobbiamo anche chiederci se siamo capaci, nel momento in cui andiamo ad aprire, ad accedere alla letteratura, di discriminare quali sono le linee guida che è utile e importante saper seguire e quali invece sono le linee guida che dobbiamo eliminare, non tenere in considerazione. Ci sono anche in questo caso degli strumenti, ma anche in questo caso dobbiamo tener conto che se abbiamo già assodato nei giorni precedenti che le linee guida devono essere fondate su un livello di evidenza che deriva loro dalla pesantezza degli studi da cui derivano e quindi che poi delineano un livello di evidenza che può essere stratificato, non ci è forse abbastanza chiaro che la qualità delle linee guida non deriva soltanto dall'evidenza scientifica che sta sotto alla loro stesura. Questo è un fatto che purtroppo molto spesso ci troviamo a subire sulle nostre spalle. Abbiamo una linea guida che ci sembra basata su un'evidenza inoppugnabile e quindi reputiamo che sia la linea guida migliore. Ora, probabilmente l'evidenza che sta alla base è un'evidenza pesante e su questo non si discute. Non è detto che la linea guida che su questa evidenza è basata abbia altrettanta capacità di essere efficace. E questo ne deriva dal fatto che per tenere in considerazione l'efficacia, la capacità, l'utilità di una linea guida bisogna tener conto di una serie di fattori che sono multipli, che non sono soltanto l'evidenza scientifica, ma che sono anche il modo in cui la linea guida è stata pensata e strutturata. E tutto sommato, mentre vi lascio leggere queste cose, non serve che le commento io per me, vorrei soltanto sottolineare l'ultimo dei punti. Pensate quante volte c'è indipendenza editoriale o meno nella stesura di una linea guida. Pensate quante volte una linea guida viene sponsorizzata da una casa farmaceutica piuttosto che da una ditta che produce un determinato prodotto e quindi chiaramente una linea guida rischia pesantemente di essere condizionata da chi ha messo i soldini per produrre questo tipo di pubblicazioni. Queste sono tutte cose che vanno prese in considerazione e vi metto sotto la diapositiva e mi piacerebbe che prendiate un appunto per chi magari non ha già familiarità con queste cose, c'è un sito su internet che fa capo a questa associazione, alla GRI, che vi dà anche in italiano da un po' di tempo uno schema in cui c'è la valutazione punto per come prendere una linea guida e valutarla. C'è anche per come costruirla addirittura d'emblée, ma anche come valutarla. Quindi questa è una cosa molto importante nel momento in cui decidiamo di scegliere un determinato comportamento, un razionale scientifico per le nostre scelte future. Detto questo, siamo sicuri che tutte le linee guida siano costruite nella maniera giusta? Così sembra non essere. Questo ho voluto riportare per intero il titolo di questo articolo che mi sembra molto, molto efficace, ma le linee guida seguono le linee guida quando vengono stese? Sembra proprio di no. E sembra anche che, in una grande maggioranza dei casi, quello che manca proprio sia il substrato, di evidenza scientifica, quindi la capacità da parte degli estensori della linea guida di scegliere con appropriatezza l'evidenza scientifica più pesante. E questo ci viene confermato anche in uno studio successivo in cui, analizzando un numero enorme di linee guida prodotte da autorevoli società scientifiche, si scopre che la compliance da parte di coloro che hanno steso le linee guida rispetto a quei punti che abbiamo esaminato in precedenza è molto, molto, molto scarsa. Si arriva, negli anni più recenti a un 27% di compliance rispetto all'accuratezza nella valutazione delle raccomandazioni e della loro forza. Quindi attenzione, questo soltanto per dirvi che il fatto di scaricare da internet una certa linea guida, ancorché sostenuta dalla più grande società scientifica mondiale, non ci garantisce che abbiamo davanti al naso una linea guida efficace e prodotta con il metodo più corretto. E allora come possiamo orientarci in questo senso? Dobbiamo partire anche noi stessi adottando sì la linea guida, ma facendolo già da adesso utilizzando un processo multidisciplinare. La scelta di una linea guida all'interno di un'unità operativa, di un dipartimento, di un'azienda, di una regione, deve essere il frutto di un consenso da parte di un pool di professionisti che coinvolga sia il comparto sanitario, quindi medici di varia estrazione, di varie specialità, infermieri di varia estrazione e specialità, e che coinvolga anche tutti quei professionisti che in qualche maniera possono essere utili a chiarire e a far sì che lo strumento che stiamo scegliendo sia quello più efficace. Ci sono alcuni punti da evidenziare nella scelta di una linea guida e uno di quelli che vorrei sottolinearvi è che una linea guida per darci la capacità poi di essere realmente applicata nella nostra realtà operativa deve anche prevedere un momento in cui c'è una fase di adattamento alla nostra realtà locale. Adattamento che non vuol dire stravolgere i contenuti e i substrati scientifici della linea guida, ma vuol dire rendere capace quella linea guida di essere, applicata davvero nella nostra realtà. Perché noi siamo molto capaci, ci piace anche dichiarare di aver adottato nella nostra realtà una linea guida, però Però la linea guida, ahi lei, non ha bisogno di essere adottata, perché lei probabilmente dei padri già ce li ha. Quello che invece ha bisogno, di cui ha bisogno, è di essere realmente applicata tutti i giorni nella nostra realtà operativa. Ed è questo il vero problema sul quale si deve basare ogni scelta che porti a un miglioramento della qualità. La linea guida che ho identificato, spero a questo punto in maniera corretta, è davvero applicabile nella mia realtà? E poi, ne siamo proprio, è un problema nostro, nazionale, o è un problema che viene vissuto questo in tutto il resto del mondo? Beh, questo è un problema ovviamente che non è soltanto nostro e tutti quanti sono consapevoli che il fatto di avere a disposizione degli ottimi strumenti non ci rende comunque in grado così tout court di rendere poi disponibili questi strumenti per un'effettiva modifica, un effettivo cambiamento della qualità dell'assistenza che andiamo ad erogare. Quindi sappiamo per certo che il fatto di diffondere una linea guida nelle nostre realtà non serve da sola. Inutile che facciamo le fotocopie delle linee guida o che facciamo la riunione in cui illustriamo a tutti i nostri colleghi la bontà di una certa linea guida e diciamo da oggi in poi questo è il nostro nuovo comportamento. Non solo, le strategie che portano quindi all'implementazione di questa linea guida nella nostra pratica assistenziale devono passare attraverso una reale valutazione e verifica del cambiamento del nostro comportamento professionale. Tutto questo vuol dire che dobbiamo identificare una serie di fattori che mettano il nostro ambiente di lavoro, la nostra struttura, in condizioni di cambiare essa stessa per adeguarsi all'introduzione della nuova linea guida. Vuol dire, in altre parole, che la linea guida deve diventare uno strumento di politica sanitaria. Uno strumento di politica sanitaria, l'abbiamo già detto, ma ci torneremo, che sia condiviso a livello multidisciplinare e che porti, e questo è il secondo argomento che affronteremo durante la giornata, a una responsabilizzazione da parte dei singoli operatori e in cui si vada avanti avendo come assioma ben chiaro che la qualità delle prestazioni è un dovere professionale, non è un optional che offriamo al paziente nel momento in cui si presenta al nostro cospetto, è un nostro preciso dovere professionale. Tutto questo non può stare in piedi se, a sua volta, ribaltando la questione, la linea guida non viene sostenuta da una politica sanitaria accorta che le consenta di essere implementata. Questa è un'affermazione che ho dovuto cambiare dopo aver verificato la letteratura, perché ha demolito uno dei principi sui quali basavo una delle mie certezze più forti. Io sono sempre stato un sostenitore, e l'ho sempre predicato ai miei colleghi, che il fatto di scegliere adeguatamente una linea guida efficace, utilizzarla costantemente tutti i giorni nella nostra realtà operativa, rimanervi aderente allo spasimo, in maniera da essere sempre tarati sull'evidenza scientifica facendo bene le cose, ci desse al contempo anche una tutela dal punto di vista medico-legale, perché possiamo sempre dire io ho fatto questo tipo di scelta perché la linea guida, l'evidenza me l'ha imposto. Con orrore ho scoperto che non è così. Perché una serie di studi che sono stati pubblicati e che hanno preso in considerazione delle cause, soprattutto per malpractice, negli Stati Uniti e in Inghilterra, hanno detto che l'influenza delle linee guida poi in sede processuale è minima e che tutto sommato il fatto di che una linea guida esista non vuol dire che se mi attengo ad essa sto facendo bene e se la disattendo sto facendo male. Questo mi ha spiazzato completamente e senza togliere ovviamente nessun tipo di peso a quello che ho detto fino adesso, nel senso che una linea guida fatta bene deve essere seguita, mi dà intanto uno spunto da girare al dottor Margiocco poi per la discussione, ma mi dà anche un altro spunto per arrivare finalmente a capire come possiamo a rendere efficace la nostra assistenza basandoci sulle linee guida. Perché se siamo certi ormai, e io direi di sì, che le linee guida rappresentano per noi, se scelte nella maniera curata, delle ricette eccellenti sulle quali basare la nostra assistenza, è anche vero però che anche la migliore delle ricette messa in mano a un pessimo cuoco non ha nessuna speranza di dare un buon piatto. E allora cosa possiamo fare noi per rendere capaci questi novelli cuochi, ma anche noi stessi, magari che lavoriamo da 30 anni, di migliorare le nostre capacità di cuochi e di sfornare di piatti migliori? Beh, credo che non ci sia dubbi che il passaggio immediatamente successivo è quello di avere una formazione adeguata. Attenzione, la formazione viene solo a questo punto, perché grazie alla schematizzazione delle linee guida ho avuto la capacità anche di stabilire qual è il mio fabbisogno formativo. perché ho scoperto che le linee guida impongono a un determinato professionista di saper fare e di saper essere in alcuni casi in un certo modo, di avere delle competenze magari nuove o magari diverse, o di dover garantire la reale effettuazione di alcune competenze che potrei non avere nel mio bagaglio ancora di conoscenze. E dunque ecco che la formazione diventa uno strumento essenziale soltanto dopo che è stata fatta una curata pianificazione del fabbisogno formativo, quindi di quello che dovrò essere in grado di garantire. Ma la formazione chiaramente deve avere dei punti fissi, sui quali non mi dilungo perché persone più autorevoli di me poi entreranno veramente nell'ambito di cosa vuol dire strutturare bene un processo formativo. Ma io dico soltanto qual è il punto d'arrivo, l'endpoint che dobbiamo avere nel utilizzare la formazione come strumento di miglioramento per la qualità dell'assistenza. Ovviamente, banalmente, si parte dall'acquisizione di nuove conoscenze e competenze o dal rinforzamento di competenze che già avevamo. Ma quello a cui dobbiamo davvero mirare è arrivare a una modifica del nostro comportamento professionale. Il professionista che subisce un processo formativo e che torna nel proprio reparto di lavoro, comportandosi esattamente come faceva 2 volte fa ed essendo consapevole che quello non è il comportamento corretto da utilizzare, non ha avuto un miglioramento, una modifica del proprio comportamento e dunque non ha avuto un apprendimento efficace, non ha avuto un risultato efficace dal punto di vista della formazione, che ovviamente non si tradurrà mai in un miglioramento degli esiti assistenziali che gli sono richiesti. E allora la formazione di che tipo? L'abbiamo già detto, ma lo reiteriamo. Il fatto di conoscere perfettamente a memoria delle linee guida non fa di noi dei professionisti che hanno migliorato la condotta professionale. Utilizzando ancora un esempio tratto dalla realtà operativa, il fatto di avere compreso perfettamente delle linee guida poi potrebbe comunque condurci a commettere degli errori nel momento in cui andiamo ad esercitare la nostra pratica professionale. Qual è allora lo strumento che ci dobbiamo porre per avere una formazione davvero efficace? Beh, intanto essere convinti che alcuni tipi di evento formativo non hanno nessuna capacità di modificare la nostra pratica assistenziale. E sono gli eventi formativi di tipo conferenza, di tipo congressuale. In qualche maniera, per come erano pensati una volta i congressi, anche questi eventi formativi di fatto non danno un vero cambiamento della pratica assistenziale, perché nessuno di noi, dopo aver appreso delle cose nuove, dette anche in maniera corretta da un relatore, domani si sentirà in grado di metterle davvero in pratica nella propria realtà, se prima non ha avuto la possibilità di provarle. Quindi, quelli che sono gli eventi formativi davvero efficaci sono quelli che, mirati sul fabbisogno formativo vero, ci danno la possibilità poi di provare, di mettere in pratica, di acquisire sicurezza e tranquillità rispetto alla manovra nuova, alla nuova competenza che dovremmo essere in grado di sviluppare. E poi la formazione deve essere in grado di evitare questi pasticci. Quante volte quotidianamente noi ci troviamo a operare così? Arriva il malato, andiamo dal malato e ci troviamo a cominciare a discutere su chi fa cosa, su quale sia la più giusta conoscenza da applicare in quel momento, sulle competenze, sulle responsabilità dell'uno e dell'altro, sulle priorità diagnostico-terapeutiche. Questo è un concetto che ormai è passato e che non deve più esistere. Le linee guida ILCOR pubblicate nel 2000, che si riferiscono alla malattia cardiaca d'emergenza e alla rianimazione cardiopolmonare, fa un'affermazione molto forte. Non ci possono essere più scuse perché si assistano a eventi pietosi di questo tipo. Ogni volta che noi assisteremo, ancora temo, nelle nostre unità operative a eventi di questo genere, quindi in cui c'è un caos in cui non si arriva direttamente all'efficacia della prestazione, dovremmo porci la domanda se siamo stati davvero efficaci. E come può essere allora che riusciamo a risolvere dal punto di vista della formazione questo tipo di problema? Organizzando una formazione fatta in equipe. Soltanto avendo chiaro che, usando il solito vecchio paradigma dell'equipe di lavoro che deve essere simile a un'orchestra, soltanto in questo modo riusciremo davvero a pianificare una formazione efficace e poi a lavorare in maniera efficace nel nostro ambiente di lavoro. Perché dobbiamo ritenere che dobbiamo condividere, tutti i professionisti coinvolti devono saper condividere i contenuti delle linee guida come fossero uno spartito per l'orchestra. E poi che ogni strumentista all'interno dell'orchestra deve essere valorizzato per quelle che sono le sue peculiarità e per quelle che sono le competenze che sono state individuate. Ma però ci vuole anche un direttore o o comunque una consapevolezza di far parte di un'orchestra e quindi di dover lavorare in ogni momento in un'equipe in cui non ci può essere uno strumento che a sproposito suona più forte degli altri o vuole coprire il suono degli altri, ma così come non ci può essere uno strumento che fa finta, e questo mi rivolgo a moltissimi colleghi che molto spesso indossata una divisa o acquisito, lo dico in maniera molto polemica, si capisce, ho acquisito un ruolo professionale che lo collochi in una posizione che gli va bene, poi continua un po' a fingere di fare le cose e non è davvero efficace. Nell'orchestra questo non può succedere, ogni strumento deve rendere per quello che è tenuto a fare, e chiaramente poi quello che manca molto spesso in noi è la percezione dell'identità dell'obiettivo assistenziale. Tutti quanti stiamo lavorando non per gratificare le nostre volontà di fare delle cose, ma per far raggiungere la migliore qualità dell'assistenza rispetto alla persona che abbiamo davanti. Soltanto alcune citazioni per dire che questa è una cosa che non è campata in aria, ma che anche in questo caso viene ripresa con forza in più punti dalle dette linee guida, e che ci sottolinea come è incomprensibile che ancora noi, nei nostri anni, davanti a questa consapevolezza, non si sia in grado di organizzare una formazione che tenga conto dell'obiettivo dell'assistenza fatta in equipe, e in cui non siamo ancora in grado di capire che, nonostante abbiamo poi alla fine delle competenze diverse da sviluppare, dobbiamo comunque formarci assieme, perché poi lavoreremo assieme. E da ultimo, se vogliamo essere certi di aver raggiunto un buon obiettivo assistenziale, dobbiamo essere in grado di mettere in piedi anche un sistema che consenta poi di verificare continuamente la qualità delle cose che stiamo facendo. Quali sono gli indicatori più efficaci da utilizzare? Ce ne sono tanti. Quelli che sono più spesso utilizzati direi che sono nessun indicatore, perché faccio far mente locale alle vostre realtà, credo che la maggior parte di noi non utilizzino nessun indicatore di efficacia e di efficienza nelle proprie realtà operative. Si fanno le cose, si arriva alla fine del turno ed è finita lì. Invece molti hanno la bontà di raccogliere dei dati per misurarsi e per vedere come fanno le cose. E gli indicatori sono di tantissimi tipi, non vorrei entrare nell'ambito di ciascuno, ma per esempio cito soltanto quelli procedurali, capire quante volte siamo arrivati in tempo a derogare una defibrillazione efficace ad una persona trovata in fibrillazione ventricolare, capire quante volte un malato che la letteratura descrive come obbligatorio intubare, siamo stati in grado di farlo intubare dal sistema, non necessariamente da noi stessi. Quante volte il paziente con infarto ha avuto la capacità, qualora fosse indicato, di essere sottoposto nei tempi corretti e precoci alla trombolisi piuttosto che alla PTCA primaria. Questi sono degli indicatori essenziali da misurare nella nostra realtà, anche perché poi c'è tutta una letteratura sulla quale confrontarci che ci dice se stiamo al di sopra, al di sotto, o se siamo adeguati alle cose che stiamo facendo. Ma tralasciando gli altri indicatori che sono quelli classici di outcome, di mortalità e quant'altro, siamo sicuri che utilizzare questi indicatori di esito, e già sarebbe un grosso passo avanti se li utilizzassimo davvero, siano sufficienti? Sembra proprio di no, perché ancora una volta torna con prepotenza quello che volevo trasmettervi come messaggio essenziale. La definizione di un livello essenziale di assistenza non può essere una cosa fatta a spot e che misura soltanto una certa competenza, una certa manovra. Deve far parte di una ridefinizione di un intero sistema. Noi possiamo anche ottenere dei brillantissimi risultati di far sopravvivere la gente facendo tutte le cose sbagliate, perché c'è qualcuno lassù che ci guarda e voi mi insegnerete che molto spesso noi stessi non capiamo come mai una certa persona sulla quale abbiamo fatto tutto molto molto male si sia comunque salvata. Così come poi succedono anche delle cose bizzarre, per cui delle persone sulle quali abbiamo davvero erogato tutta la migliore assistenza che potevamo erogare, quella basata sull'evidenza, poi alla fine comunque ha un esito invalidante, un esito di outcome definitivo che porta al decesso. Ma questo può essere legato a tutta una serie di fattori. Sopravvive per sbaglio, perché ho sbagliato tutto ma ho avuto fortuna. Muore perché, nonostante abbia fatto bene le cose, era in condizioni tali, oppure era in condizioni pregresse all'evento critico tali, per cui non aveva delle grandi chance di sopravvivere. Ma soltanto utilizzando gli indicatori di esito non riusciremo mai a cogliere questo tipo di outcome. E allora bisogna passare ad un'aggiunta. Misurare sì l'esito delle singole cose, ma misurare sempre concretamente tutto il processo assistenziale. Perché solo in questo caso riusciremo a capire se, oltre all'efficacia delle singole cose, delle singole manovre, ma anche delle singole attività legate a un'unità operativa, siamo riusciti a garantire la continuità dell'assistenza, quella unica che poi alla fine mi determina l'outcome, perché è inutile che io misuri. Ho defibrillato, faccio un esempio banale solo per farvi capire, ho defibrillato in fase preospedaliera una persona in fibrillazione ventricolare ed è ripartita, vado a misurare un mese dopo la fine del ricovero l'outcome ed è morto. Non ho la possibilità di decidere che la mia manovra ha determinato la morte della persona se nel frattempo non ho la capacità di misurare tutto quello che è avvenuto. Sono stati persi dei tempi? Dentro l'ospedale ha ricevuto tutto quello di cui aveva bisogno? Sono sicuro che questo aveva un infarto, è ripartito dalla fibrillazione ventricolare, ma nessuno ha rimosso il problema e quindi la persona è inevitabilmente andata avanti? Ecco, quindi l'indicatore deve essere un indicatore globale che viene indicato di solito come audit clinico, quindi un processo strutturato che ci dà la capacità di essere sempre in grado di misurare sia le singole prestazioni, sia gli indicatori più ampi, quelli che ci consentono di valutare l'efficacia in ogni momento e gli esiti per la persona. O, per vostra fortuna, concludo, la mia conclusione è questa. Siamo sicuri che definendo accuratamente sulla carta una pianificazione ben fatta dei livelli essenziali di assistenza raggiungeremo con certezza un miglioramento della qualità? Sì e no. Sì se il nostro sistema verrà tarato di conseguenza. Perché come ci ricorda questo autorevole autore, quel gioco di parole, ogni sistema raggiungerà inevitabilmente i risultati per i quali si è strutturato. E non c'è nessuna possibilità di fare raggiungere un sistema misurato per tararsi basso dei risultati alti. Questo non è assolutamente possibile. Si parla quindi in senso più generale del raggiungimento dei LEA attraverso una politica di governo clinico che tiene conto di tutte le cose che abbiamo detto finora e che vorrei adesso riassumere con un grafico che mi rendo conto è piuttosto complesso, ma io credo che lo riuscirete davvero a seguirmi. Questo ci indica che dobbiamo essere sempre in grado di condividere e di pianificare in maniera multidisciplinare all'inizio le nostre attività. Gli ingredienti che buttiamo dentro alle nostre competenze devono tener conto di una condivisione multidisciplinare e di una formazione pregressa che deve essere quantomeno consapevole delle nostre nuove esigenze. E successivamente poi la scelta dei contenuti da immettere nel nostro processo di miglioramento, la scelta di contenuti che deve essere basata su un'evidenza però scelta attraverso una consapevolezza, non tutto quello che viene pubblicato è per forza la Bibbia. Dobbiamo essere in grado di discriminare in maniera molto critica quello che andiamo a scegliere. E una volta che abbiamo scelto i contenuti, ecco che parte la fase più complessa. Far sì che questi nuovi contenuti diventino realtà operativa, diventino cambiamento nel nostro modo di lavorare. E questo si fa grazie a una politica sanitaria che ci deve mettere nelle condizioni di fare, ma si fa anche ridefinendo le nostre competenze nel momento in cui scopriamo che la letteratura ci impone delle competenze che non abbiamo o che non abbiamo sviluppato efficacemente e successivamente facendo una pianificazione di una formazione efficace che ci consenta di arrivare ad applicare davvero le cose che ci siamo detti che dobbiamo applicare e alla fine verificare sempre i risultati, perché potremmo aver fatto meravigliosamente tutto il processo, potremmo essere convinti di aver applicato ogni singolo punto nella maniera migliore, ma poi avere dei risultati che non ci confortano. Questo vuol dire che ai risultati ottenuti dobbiamo fare una doppia cosa. Primo, condividere i risultati con tutto il resto dell'equipe. Secondo, se i risultati sono positivi, strutturarci per far sì che le cose continuino ad andare così, se sono negativi ripensare e andare a capire dove abbiamo sbagliato. Perché se i risultati dipendono dal processo, l'intero processo dipende necessariamente dagli operatori che sono coinvolti. E questo non dobbiamo dimenticarlo mai, e ce lo ricordano anche alcuni autori che esulano dalla sfera sanitaria, ce lo ricorda Samuel Beckett, ce lo ricordano i Rolling Stones. Molto spesso non è la canzone che è importante saper cantare bene, ma è importante come il cantante poi riesce a proporla, riesce a farla propria e riesce a renderla veramente efficace. Mi insegnerete che una stessa canzone cantata da cantanti diversi non è necessariamente sempre gradevole all'orecchio. E quindi dobbiamo arrivare alla consapevolezza di condividere sempre tutto in modo multidisciplinare, quindi formarsi in equipe per lavorare in equipe, responsabilizzare ogni membro dell'equipe e l'equipe nel suo contesto, in maniera da far sì che la qualità diventi un dovere professionale e non un optional. E poi imparare dall'esperienza, misurare continuamente le cose che facciamo in maniera da cogliere gli errori che facciamo e condividere anche i successi. Perché purtroppo io credo che ancora adesso la nostra sanità somigli un po' a questa grande banchisa, nella quale tutti noi continuamente ci ritagliamo il nostro buchino, ci mettiamo all'interno e facciamo sì che gli altri non vengano a invadere il nostro campo e ci guardiamo bene da far sì che il nostro buco confini troppo vicino a quel buco di quell'altro. Questo nel buco metteteci quello che volete, metteteci i medici e gli infermieri, ma metteteci anche gli infermieri e i medici di varia estrazione. Se solo noi fossimo capaci per un istante di guardare le cose da un altro punto di vista, ci renderemmo conto che alla fine poi stiamo navigando tutti nella stessa acqua. Grazie.